Buonasera, stasera cominciamo a studiare il libro di Devarim, che può anche essere definito come il testamento spirituale di Moshe Rabbeinu. In fondo sta riprendendo la maggior parte delle leggi della Torah, perché si tratta di una nuova generazione, la generazione che non ha fatto tutto l'itinerario nel deserto, ma è la generazione che sta per entrare nel paese di Israele. E qui cominciamo a leggere dal primo capitolo di Devarim, Parashat Devarim. Cominciamo a leggere dal versetto 12, dunque Perek Aleph Pasuk Yud Bet, e leggiamo alcuni pasukim, ci fermiamo su un argomento molto specifico. Dice così: Echa Esa Levadi Tochachem Umasachem Verizachem Havu Lachem Anashim Achamim Unevonim Viduim Leshivitechem Va'asimem Barashechem. Qui in fondo ci ricordiamo che questo era un consiglio di Yetro. Va'ta'anu oti va'tomru tov ha'davar asher dibarta la'asot. Va'ikach et rashi shivtechem anashim chachamim viduim va'eten otam rashim alechem sarei alafim ve'sarei me'ot ve'sarei chamishim ve'sarei asarot ve'shoterim lishivtechem. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקשיבון אליי ושמעתיו. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשו. Citiamo qua, ascoltiamo la tradizione di questo brano in italiano. Dal verso 12.
Come posso facendo sopportare i vostri fastidi, il vostro peso e le vostre liti? Sceglietevi degli uomini saggi, intelligenti e conosciuti in mezzo alle vostre tribù, ed io li porrò come vostri capi. Rispondendovi diceste: quello che tu hai proposto di fare ci piace. Quindi io ho preso i capi delle vostre tribù, uomini saggi e conosciuti, e li posi come capi sopra di voi, capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e di decine, e preposti alle vostre tribù. E ordinai in quel tempo ai vostri giudici: ascoltate le questioni che sorgeranno fra i vostri fratelli e giudicate con giustizia fra un individuo e il proprio fratello o uno straniero. Non abbiate riguardi nel giudicare. Porgete ascolto al piccolo come al grande, non abbiate paura degli uomini, perché la giustizia appartiene a Dio. La causa che vi sembrerà al di sopra delle vostre possibilità la sottoporrete a me ed io la ascolterò. Comandai quindi a voi in quel tempo le cose che avreste dovuto fare.
Okay. Grazie. Allora, noi ci fermeremo sui versetti 16-17, essenzialmente, però bisogna vedere questi versetti nel loro contesto. Insomma, in genere, come avete capito, lo spirito di questo brano che abbiamo letto, cosa succede qua, cosa ci sta raccontando Moshe, cosa sta dicendo Moshe al popolo di Israele.
Sta ricordando fatti avvenuti, fatti che riguardano problemi di giudizio, problemi amministrativi, più che amministrativi, giudiziari direi, no? E gli sta anche ricordando che loro erano d'accordo con questa decisione, cioè avevano sostenuto. Non ricorda il tro, ricorda ricordo il popolo che non l'aveva sentito.
E noi naturalmente ci ricordiamo che questo era un consiglio di Itro, il fatto che Mosè non poteva sopportare, insomma, fare tutto, era l'unico giudice, no? E se ci fermiamo sul versetto principale che vorrei studiare, che studiamo insieme, dice così, leggo un'altra volta il versetto 16, poi il versetto 17, va a Savecho Techem Baetahi. לאמור שמוע בן אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו. כן? כל שדיפרטיקולרי עם questo versetto. שפטתם צדק, שמוע בן אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו.
C'è una giustizia uguale per tutti, anche per lo straniero,
okay. Per una cosa. Giustizia uguale per tutti, no? Poi il versetto 17, come si traduce in questa versione l'espressione lo takiru fanim bamishpat? Come capite questa espressione? Lo takiru la akiru fanim, cosa vuol dire?
C'è anche in italiano, non guardate in faccia a nessuno.
Non lo reazione, cosa vuol dire?
Siate...
Non vi dovete lasciare impressionare da nessuna... dalla posizione, dall'importanza, dalla storia,
non lasciatevi
dalla persona.
Come si dice?
Non fare preferenze. Non...
La kirpanin, cioè fare preferenze, cioè è una espressione molto interessante, no? La kirpanin, cioè conoscere, letteralmente conoscere la faccia.
È riportata in italiano perfetta, okay. Non guardate in faccia a nessuno.
Si traduce qui in questo modo, come lo traducono nel versetto.
Non abbiate riguardi nel giudicare,
porgete
ascolto al piccolo come al grande, e non abbiate paura degli uomini, perché la giustizia appartiene a Dio.
Okay. Ci sono altre cose che bisogna cercare di capire in questo versetto, no? Katon kagadol tishma'um, cioè non fare differenza fra il grande e fra il piccolo. E poi lo taguru mipnei ish, lo taguru mipnei ish, cosa vuol dire lo taguru mipnei ish?
Lo traduce non abbiate paura, ma sì. Non capisco bene questa radice, per guru, la guru della vita.
Sì, è molto interessante, guarda, leggo qui, Reggio si sta cercando, non gli ho portato questo passo di Reggio, comunque si sta cercando di spiegare il rapporto che c'è fra la guru, nel senso di abitare, e la guru. Il senso di aver paura. Dice così: Shoresh Gur hunach bitchilat Torahato al ha'asefa la ha'kibbutz. Dunque, la radice di Gur significa, il primo significato si tratta di qualcosa, una collettività. Lachen bnei ha'chayot bodam ketanim nikraim gurim. Cioè, i piccoli animali.
I cuccioli
si chiamano gurim, shehemit asfim vegarim di mo'onot modidam, perché abitano con i loro parenti, okay? Con i loro genitori. Vushal el hapachat, e viene utilizzato per la paura, sheinyano hitkatzut hadam vahakoach achiuni min haivarim hachitzonim el halev. Cioè si tratta del fatto che il sangue viene concentrato nel cuore, no? Vihinei Nugura shem nirdaf el hayira. Nugura è una specie di sinonimo di paura. Ela shaimitiare efshar sha'af al pichen ya'ase et asher alav la'asot. Però c'è una differenza fra yira e nugura. Yira dice si può aver paura, però è sempre, è ancora capace di fare quel che deve fare, no? Ulam in yagur, però se si tratta di megura, una forma differente di paura, chi betta koach achioni el halev, è letteralmente paralizzato, וישבות הכוח המנועה את איברי התנועה מעשות את מעשה, אצ'טרה, אצ'טרה. אינון פה, אינון מקפה שדיפרנו לה. לא כוסיפרסה די, אינו הפעורה כפרליזה, לא? אינו הפעורה כנונדלה פוסיליטה דיפרנו עם זה. כוזי ראיתו על מנוס פגע רפורטו כזיסה פעם מגורים, אין מגורה של הגור מהספר הדיצ'ה. Naturalmente anche Ger nella stessa radice, no? Ger qualcuno che abita, però come ho visto varie spiegazioni a livello etimologico dell'idea di Ger. Però come capite l'espressione chi ha mishpat le Elohim, chi ha mishpat le Elohim, che rapporto ha? Perché si utilizza qui queste quattro parole che ha mishpat l'Elohim come argomento per dire lo tekiru panim ba mishpat, lo taguru mitnei ish, chi ha mishpat l'Elohim, perché il giudizio appartiene a Dio. Cosa c'entra?
Non abbiate la sensazione che voi siete il padrone di casa quando fate quando giudicate, bensì siete soltanto dei confessori, dei mediatori della volontà divina. È un po' come il rapporto con la terra, no? Mm-hmm. La terra non appartiene ad altro che Elohim.
Mm-hmm. Però il che vuol dire che il giudizio giusto, che non fa che non fa differenza fra la gente che non viene influenzato dalla paura dell'autorità, è la volontà di Dio. Ma questo che è quello che viene fuori in questo passù, direi.
Okay. In un certo senso potrebbe anche voler dire
sì.
Non sentitevi limitati nel giudicare, mm-hmm, dal fatto di non poter raggiungere una giustizia assoluta,
okay,
perché la vera giustizia assoluta è solo di Kadosh Baruch Hu, e quindi non, forse il termine paura ci sta bene, non abbiate paura nell'esprimere alla fine un giudizio umano,
uh-huh,
che potrebbe non essere perfetto, tra parentesi, perché un giudizio perfetto è soltanto di Kadosh Baruch Hu.
Però dice non abbiate paura di altro uomo,
sì,
cioè la paura può arrivare da un altro uomo, non la paura
che metta in discussione il giudizio dato, un po' tirato, ma insomma
no, è così, no, quello che stai dicendo in fondo, che c'è un'espressione nel Talmud, non mi ricordo esattamente dove, che dice Elo la Dayan Ela Mashe Enav Ro'ot. Dunque il giudice ha solo la possibilità di vedere con i suoi propri occhi. Dunque ogni giudizio è influenzato dal modo in cui il giudice vede le cose. Dunque se interpretiamo questo versetto come l'hai detto tu, vuol dire che in fondo non deve avere paura della critica, se hai fatto il tuo dovere e se hai fatto il massimo per dare giustizia che tu credi che sia giusto, allora bisogna accettare il fatto che ogni tanto puoi sbagliare, ogni tanto non è perfetto, perché il giudizio ultimativo è solo il giudizio divino. Cioè non è sicuro che sia pshat, però è senz'altro una possibilità di leggere di leggere questo versetto, leggere questo pasuk, ok?
Io penso che insomma che l'idea centrale sia di voler sottolineare l'imparzialità, l'imparzialità, insomma, che questo sia.
E allora che rapporto potrebbe avere con chi ha mishpat le Elohim?
Perché questa imparzialità e questa equanimità è propria di Dio, e noi dobbiamo, il giudice dobbiamo fare di tutto per avvicinarci.
Mm-hmm. Cioè, come se garantisse che esiste un giudizio giusto, cioè grazie all'esistenza,
ecco,
di Dio.
Mm-hmm. Sì, e naturalmente ci ricordiamo il dialogo molto interessante di Abraham con Dio quando c'era la storia di Sedom, no? Dice Hashofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Ok, dunque dice che non è possibile che tu non distingui fra il malvagio e il tzaddik e il giusto. Dunque, questo sembrerebbe essere l'ideale divino, in fondo. L'ideale, cioè, non è possibile accettare un Dio che non sia giusto, che non fa il giudizio, diciamo, senza imparzialità. Ok? Adesso guardiamo un po' alcuni commenti molto interessanti che ho portato.
Che chi ci segue su internet trova tra le fonti campate.
Dunque, la prima fonte che abbiamo è la Avot de Rabbi Natan. Il dottor Andrea Lattes ha fatto un seminario su questo trattato. Avot de Rabbi Natan è una specie di trattato complementario a Pirkei Avot. È anche un trattato abbastanza antico, che è una specie dell'epoca dei Tanaim. Dice così: Al tas atzmacha korchei adayanim. עורכי הדיינים מקום מאוד לפי אומנו אבוקטי, לא כיצד מלמד שאם באת לבית המדרש ושמעת דבר או הלכה אל תיבהל ברוחך להשיב סיבי על בית המדרש שסיסנתי una cosa di הלכה או קונסיאסי קוזה non devi no, תיבהל vuol dire piuttosto farlo in fretta, insomma, sbrigarti, ok? Rispondere in modo impulsivo, sì, affrettarti. Ella heve yoshev ve shoel be eze tam omru. Però cerca di sederti, di chiedere, di cercare di capire il motivo. Me eze inyana yadino alacha shesha'aluni. Da cosa, qual è il contesto, da che cosa si tratta? Ubizman sheshnei ba'alei dinim ba'im lefalecha ladin. Qui è più il rapporto di quel che abbiamo letto. Bisman shishnei balei dinim baim lefanecha badin, quando due persone vengono contendenti, vengono a giudizio, echad ani ve echad ashir, uno è povero, uno è ricco. Al tomar ech azake et ani va achayev et ashir. Come posso fare di dare ragione al povero e insomma culpabilizzare il ricco? Lech azaket ashir vachayevet ani, come faccio l'opposto? Im achayevet ani nimza ani oivi. Se dico che il povero è a torto, allora il povero sarà il mio nemico. Se invece dico che il povero ha ragione, allora il ricco sarà il mio nemico. L'alto mar, ech etol mi mamono shel ze veten la ze, come faccio per prendere soldi da questo e dare all'altro? La Torah amra, lo takiru panim bamishpat. Non fare preferenze, non fare... insomma,
non prendere in considerazione chi è l'uno e chi è l'altro.
Sì. Dunque, che cosa si sta, che tipo di interpretazione si sta facendo questa fonte di Avot de Rabbi Natan? Come lo capite, insomma? Che tipo di
secondo me è un problema attualissimo, nel senso che i tribunali del lavoro ci stanno dentro fino al collo questo problema. Si sa quanto è difficile per il datore di lavoro avere ragione, almeno in Italia, di fronte a un tribunale del lavoro. Il giudizio viene dato spesso tenendo conto
della situazione,
guardando in faccia le persone, dicendo chi ha più bisogno, chi è la parte più debole.
senz'altro, direi che sia anche, anche molto 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 attuale oggi in Israele,
cioè no?
Sì.
In Italia il datore di lavoro sì.
Non ha torto per principio,
però non andrei così lontano, non sto cioè, anche se non pensiamo a corruzione nel modo in più diciamo estremo, no? Non so se avete ascoltato la radio oggi o se avete letto giornali. Oggi la Corte Suprema in Israele sta discutendo il verdetto della sentenza dell'ex presidente, no? E allora nel verdetto che nell'accordo che hanno fatto ci sono varie considerazioni che in certo senso, senza essere corruzioni, possono essere considerate come fattori che non hanno che hanno rapporto con la persona o con la funzione della persona che è stato accusata che è stata giudicata, non ci ha costato il giudizio comunque. Dunque, anche senza che ci sia corruzione, ci può essere la tendenza a fare giudizi o gente di legge di prendere in considerazione vari fattori che fanno distinzione fra diverse persone, insomma, fra diverse funzioni, tra diversi funzionari, eccetera. Dunque, questo naturalmente si può anche interpretare Ani e Ashi, il povero e ricco, non in modo letterale, no? Si può anche interpretare nel senso che uno che è in una posizione più debole è in una posizione più forte, non deve essere necessariamente qualcuno che ha soldi, che qualcuno che non ha soldi. Qui a livello letterale si tratta di questo, in questo brano di Avot Rovin Natan, però Ani Ashir si può anche utilizzare in modo molto metaforico, nel senso del debole, della persona più che ha più potere, insomma, ok? Adesso vediamo un brano nella Gemara, Masechet Sanhedrin, dice così: Lo takiru panim b'mishpat. Rabbi Yehuda omer, lo takirehu. Lo takireu vuol dire letteralmente non conoscerlo, ok? Rabbi Elazar omer lo tenakereu. Nikur vuol dire come tradurreste Nikur? Il fatto di alienare, ok?
Alienarsi.
Sì, sì. Come capite questa discussione fra Rabbi Yehuda e Rabbi Elazar? Non conoscere e non alienare. Cioè, ci sono due aspetti, no? Come interpretereste queste discussioni?
Nel momento in cui devi giudicare qualcuno,
sì,
non fare troppa conoscenza, non rapportarti troppo personalmente con lui, ma nello stesso tempo non lo staccare, non allontanare nemmeno.
Ok.
Mantieni una posizione equilibrata.
Mm-hmm. Però ci sono.
Sì. Può essere,
sì,
anche lo stacchio, cioè non conoscetelo, può servirsi al potente, che cioè alla porta che ci può essere fra il giudice e il potente, e invece lo stacchio può servirsi alla porta che ci può essere tra il giudice e quello, l'uomo qualsiasi, cioè non perché lui è un uomo qualsiasi, diciamo, non relazionarsi a lui come un anonimo o non vederlo come un alter distaccato di cui non ti importa, viceversa, non vederlo come un compagnone, una persona che magari ha a che fare.
Voi due state interpretando questo come quella specie di armonizzare le due opinioni, no? Ci sono casi in cui bisogna allontanare, ci sono altri casi in cui bisogna dare una specie di di attitudine più simpatica, no? Quel che più umana. Quindi, qui, poi la Gemara ci racconta una storia e poi vediamo che la fonte dopo nel Midrash va più o meno nella direzione nella quale voi avete insomma presa per leggere questo. La storia dice così: Ushpuzikane de Rav ata le kamei le dina. Ushpuzikane de Rav vuol dire insomma il padrone di casa, padrone dell'albergo di casa, voleva farsi giudicare da Rav. Rav era uno dei Amoraim, dei grandi Amoraim in Babilonia. Amarlo, Rav gli disse: Lav ushpuzikane at, non sei il mio padrone di casa? Amarlo, in sì. Sono le tue parole in casa. Amarle dina itli, dico, guarda, io ho una specie di litigo con qualcuno. Amarle psilna lachle dina, io non posso giudicarti, ti conosco, dunque non posso giudicarti. Amarle Rav le Rav Kahana, Rav disse a Rav Kahana, anche uno dei grandi amoraim di Babel, che poi ha dovuto andare in Israele. Puk daine, vai tu e fai il giudice in questo caso. Chaziad Havakagais Bey ha visto questo Rav Kahana che faceva come se, insomma, visto che Rav gli ha chiesto di farlo, pensava che va bene, sarà a posto e che giudicherà nel suo era molto, insomma, orgoglioso, no? Amarle gli disse Rav Kahana a questo tipo, a questo padrone di casa di Rav: I zaita zaita, se obbedisci va bene, vi'ilà ma fikna lach meuna. Rav meuna letteralmente vuol dire ti tolgo Rav dalle tue orecchie, insomma, vuol dire che, insomma, che il tuo giudizio sarà molto molto, molto, molto severo, no? È un'espressione, ma fikla lach Rav meunach, unach eosnech, no? Unach, dunque ti tolgo, non importa che tu sei il padrone di casa di Rav, non avrai nessun privilegio. Non pensare che avrai privilegio dovuto al fatto che sei il padrone di casa di Rav.
Chi è che dice questo ultimo?
Rav Kahana, Rav Kahana, che è stato appunto. Sì, sì, appunto. Appunto, appunto. Adesso leggiamo il Midrash di Dvarim Rabba, dice così: Lota Kirupanim, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Elazar amar. Più o meno la stessa discussione che abbiamo visto prima, però è molto interessante. Rabbi Elazar Omer, im haita yodea shadinimo, se hai capito dall'inizio che probabilmente lui ha ragione, al tasberlo panim, non essere simpatico. Se lo yehe Omer, mitchila haya rotze lezakoto, perché non venga fuori come se era chiaro dall'inizio che aveva il pregiudizio nel fatto che lui aveva ragione, no? Rabbi Shimon ben Gamliel amar, in te dashe ena dinimo, se sai che non ha catorto, che non hasberlo panim, sai, sei simpatico, hasberlo panim, come sei gentile verso lui, se lo yero omer mitchila ya rotze lechaiveni, perché lui non dica è chiaro dall'inizio che non aveva nessuna sua possibilità di vincere questo processo. Questo va più o meno nella direzione di quel che avete detto voi, perché ci sono atteggiamenti che insomma, va più o meno anche nella direzione di quel che abbiamo visto da Rambam, nella stessa del Shvila Zahar, della strada di mezzo, no? Visto che qui si tratta di neutralità, la neutralità ogni tanto viene ottenuta grazie a una specie di fare l'opposto di quel che, insomma, si aspetta. Ok? Adesso vediamo un po' fonte di Rambam che dice così in Hot Sanhedrin: Kol Sanhedrin o Melech או ראש גולה שהעמידו להם לישראל דיין שאינו הגון ואינו חכם בחוכמת התורה וראוי להיות דיין, אוני גרנד טריבונל סנהדרין, אוני ראה ogni Rosh Golat, il capo dell'esilio, insomma, che hanno, della diaspora, che hanno appuntato un giudice che non è Hagun, che non è giusto, che non è e non è abbastanza dotto nella legge della Torah, e che è adatto per essere un giudice. Anche se molto simpatico e che ha altre qualità, si tratta di quel che l'ha nominato come giudice, no? Ovvero lota a sé, dunque ha fatto un peccato del tipo di lota a sé. Ce ne è, ma lota kiru panim ba mishpat. בפי השמועה למדו שזה מדבר כנגד הממונה להושיב דיינים. Qui c'è una tradizione che ci dice che si tratta non dal giudice stesso, però da quelli che nominano i giudici. אמרו חכמים, שמא תאמר איש פלוני נאה הושיבנו דיין. Forse dirai questo tipo è bello, è simpatico. Ne faccio un giudice. Ishploni Gibor Shivenu Dayan, quello lì è abbastanza, come dire, appunto, è un eroe, ne nominiamo come giudice. Ishploni Krovi Shivenu Dayan, questo è un mio parente, faccio un giudice. Ishploni Yodea Bokol Lashon, è un linguista, sa tante lingue, è un poliglotta. Allora ne faccio un giudice. Nimza mezake et hachayav u mechayev et hazakai. È responsabile del fatto che quel che ha torto o quel che è colpevole viene tolto, e quel che è innocente viene condannato, no? Lo mitneshe u rasha, non perché è malvagio, e lo mitneshe no yodea, perché non sa. לכך נאמר לא תכירו פנים במשפט. אוקיי? Che sta dicendo qua Rabban? Che interpretazione ci dà questo passo?
Sta dicendo che la frase lo tachiru panim bamishpat non è rivolta al giudice riguardo alla gente che va a giudicare, bensì a chi nomina il giudice riguardo ai giudici che può nominare.
Sì, però se andiamo un po' avanti con questa idea, dice qualcosa di più. Dice in fondo, penso, che non si tratta solo della responsabilità diretta, però c'è anche una responsabilità, diciamo, indiretta, la responsabilità a livello, diciamo, globale, a livello ministeriale, no? Cioè non puoi dire, guarda, il giudice che ha fatto una cosa ingiusta, però il fatto di nominare giudici che non fanno, che non sono capaci di essere giudici, è anche un peccato, no? Cioè anche una cosa, cioè si tratta di un'idea in fondo che la responsabilità non è una cosa limitata alla persona stessa, però viene allargata a tutta la gente che in un certo senso è coinvolta con il sistema di giustizia, no? Anche una cosa molto attuale, direi.
Sì, anche sì. Sottolinea la qualità, sì, della saggezza, come qualità centrale.
Sì, dunque non basta che sia una persona onesta, bisogna anche che sia una cosa, una persona
che sia
una persona capace e dotta, che sa le leggi, altrimenti anche con tutta la buona volontà non si fa giustizia. Ok, adesso andiamo avanti con un'esplicazione molto interessante di Hirsch, Shimshon Raphael Hirsch. A proposito delle quattro parole che ha mishpat Elohim, il giudizio appartiene a Dio, dice così: kasher atem poskim et hadin, quando voi state facendo giustizia, si tratta naturalmente dei dayanim e dai giudici, atem oskim bimelechet shamayim, quello che state facendo è melechet shamayim, dunque un atto divino, no? Melechet shamayim. אין זה עניין שלכם שאתם יכולים להשתמט ממנו כרצונכם. נונה ונקוז אבוסטרה תפוצטת את צ'ידר ונופר לו, אוקיי? ואיוויתר לו. אלא המשפט הוא לאלוהים ומוטל עליכם להגשים אותו. Il fatto di fare giustizia è una cosa, un ordine divino, mutal alechem lakshim oto, e voi siete obbligati di farlo. Mishum kach, al tichbeshu bilvavchem psak din tzodek mimora basar vadam. Al tichbeshu bilvavchem, come lo tradureste. Non תכבוש בלב, הוא דיר, לא פובליקר, עצמה, לא רמדר פובליקו, גוארדר, גוארדר, גוארדר סקרטו, לא
נתנתנר,
סי, שאני לא פער את ג'ודיציו אלפונדו. כשאנו צ'ם ג'ודיציו עובר, או ג'ודיציו ג'וסטו, לא נעבר פעורה דיפר, לא? נמורה בשר לדם, לפתוקה, אבל תפעורה דלה ג'נטה. ומאידך, דלאנטר פרצה, כי פיומנו, ואני דירציון לי כל כך עדתו תו פרימה, ומאידך, יכולים אתם לסמוך על עזרת השם שאתם עוסקים ממלאכתו. רואי פותקה ורפידוצ'ה דלאיוטו דיבינו, כמו סטטה פאצ'נדו איסו לבור. וככה עברו חכמים, חוזי אנודטו אינוסטי סאג'י. כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לגמול על חבות, אני אסכון לך, זה מאוד אימפורטנטי. כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. questo una citazione del Masechet Shabbat, dice così: ogni giudice che fa un giudizio giusto, vero, è come se fosse un socio di Dio nella creazione. Qui sta spiegando questo detto dei nostri saggi. Chi ha mishpat, perché? Che ha mishpat ma'atzev orach chayim enoshim, perché la giustizia o il giudizio vero, insomma, ma'atzev, come tradurreste, da forma
rappresenta,
non rappresenta, non è meyatzeg, ma'atzev vuol dire costituisce, non costituisce, vuol dire piuttosto forma, sì, la forma, itzuv, no? Itzuv, cioè sì. Ma'atzev, orach chayim enoshim, un modo di vivere umano, ונותן להם את הצורה שהקדוש ברוך הוא נתכוון, שהבורא נתכוון לה בשעת הבריאה. ידע לפורמה כרפרזנטה לבולונטה דיבינה, לליניציו דלקריאציוני. אוקיי? שהרי לא נברא האדם, דרכי, לומו אסטטו קריאטו סולו, כדי שיקשים בחירות את רצון השם. פרקי ריאליזה, ריאליזי קון ליברטה, קון ליברה שלטה לבולונטה דיבינה. ורק לצורך זה הניח הבורא את האדם בעולמו. Solo per questo motivo, a questo scopo, Dio ha messo l'uomo in questo mondo. Cosa sta dicendo Dio? Dice varie cose.
Sta dando ai giudici un compito estremamente pesante, estremamente...
Bisogna naturalmente sapere, che ricordarsi che Hirsch era un tedesco, no? Sì. È pesante, dà senz'altro una responsabilità molto molto grande. Cioè, la mia parte parla del rigorismo giuridico, no? Che non puoi decidere di svitare il fatto di fare giustizia, perché hai paura, perché sei obbligato di farlo, no? Però dice un'altra cosa che è molto più ottimista, dice: guarda, devi sapere che quando si fa giustizia, allora hai l'aiuto di Dio, perché hai l'aiuto di Dio? Cosa, come interpreta il fatto? Come capite questa idea? Hai l'aiuto di Dio? Perché io sono un razionalista, no?
Lui dice che l'uomo è stato posto nel mondo soltanto allo scopo, solo e soltanto questo scopo qua di dare un compimento con la sua libertà. Con i suoi atti liberi, col suo libero arbitro, direi, no?
Sì.
alla volontà di Dio.
Sì, questa è stata una frase molto molto
diciamo,
molto molto forte, no? Però qui, cioè, dice qualcosa di più, ma in modo molto specifico. Dice, guarda, se fai giustizia, allora in fondo c'è quel passaggio che diciamo nel Kiddush, che si trova all'inizio di Bereshit, no? Asher bara Elohim la'asot, perché Dio ha creato l'uomo per fare. Vuol dire che l'uomo in fondo è stato nel mondo di essere una specie di ciutate socio, no? Socio della divinità in fondo, no? Il Tselem Elohim, l'uomo che ha creato l'immagine di Dio, è responsabile in fondo di continuare o di allargare o di propagare la volontà divina nel mondo, e la volontà divina del mondo viene, insomma, viene espressa dalla giustizia, dalla nostra città giusta.
E forse ci sta anche dicendo che non basta un principio astratto, teorico di giustizia, ma come tutte le cose dell'ebraismo deve passare per i fatti, cioè deve essere una struttura che cerca di metterla in piedi effettivamente, una giustizia in qualche modo. E forse è interessante pure pensare che è un obbligo che non ricade solo sugli ebrei, è un obbligo quello di mettere in piedi un sistema giudiziario, e anche per i bene Noa.
Fa parte senz'altro delle leggi di bene Noa, sì, senz'altro. Okay. Senz'altro. Se c'è quel versetto che diciamo nei mismorim del venerdì sera di Kabbalat Shabbat, che dice così, il Perek di Tehillim, aspetta, vi dico subito quale è Kabbalat Shabbat, trova qui, ecco. Nel capitolo 97 di Tehillim dice così: Anan va'arafel sevivav tzedek u'mishpat mechom kisro. Dice così: Nubi e densa oscurità saranno intorno a lui, giustizia e diritto sono le basi del suo trono. Comunque in fondo di quel che succede sopra non ne sappiamo niente, no? sono nubi e densa oscurità, però insomma la rappresentazione di Dio, l'espressione della divinità in questo mondo, insomma possiamo o dobbiamo cercare di accompagnare, è giustizia e diritto, sono le basi del suo trono. Le basi del suo trono, si tratta di quel che succede qui sulla terra, non nel cielo. E penso che sia una cosa molto, molto attuale, molto importante. Ci fermiamo qua, vi ringrazio.
Grazie.